Non so se voi avete notato stamattina la colletta. Allora voglio cominciare con quella perché costituisce a modo di preghiera quello che abbiamo detto tutta la giornata di ieri. Voi non vi siete accorti, vero? Ti sei accorta?
Sì.
Allora, la colletta suona così. O Dio, no, che nel glorioso martirio dei santi Marcellino e Pietro ci hai dato un segno della tua amorosa presenza nella Chiesa. Poi concedi a noi, no? Allora, la fede di due martiri, che dal punto di vista, diciamo, considerato dalla società, è un fallimento, no? E noi, considerando che la loro morte avviene nella confessione del Signore, noi preghiamo in loro, vediamo un'amorosa presenza nella Chiesa. Per farvi capire la portata di questo, e se fossimo ammazzati tutti? Dov'è l'amorosa presenza della Chiesa? Ma è possibile che si sia ammazzati tutti? No. Allora, questa amorosa presenza è, come sono morti questi martiri? Sono morti arrabbiati? Se fossero morti arrabbiati, sarebbero martiri?
No.
E avrebbero avuto mille motivi per essere arrabbiati, nel senso che, cioè, a che titolo, come dire, ci ammazzi, no? Cioè, noi che siamo, come dire, non abbiamo niente fatto mai, qualcosa di male o contro la legge, no? Eppure, per la fede. Allora, se loro, subendo violenza, non sono arrabbiati, vuol dire che vivono una dimensione di presenza del Signore che noi stessi possiamo cogliere. E la colletta, no? È quello che dicevo in tutto ieri, no? Noi cogliamo l'amorosa presenza di Dio non tanto quando noi facciamo direttamente il bene, ma quando, subendo il male, noi testimoniamo una radice di vita diversa. Una radice di vita più piena. I padri antichi, no, sottolineano sempre, no, che il criterio di discernimento del nostro agire non deve essere considerato, diciamo, in chiave positiva. Io faccio una cosa buona, quindi sono buono. No, perché lo potrei fare per vanità. Ma subisco una cosa cattiva e resto buono. Questo è. Allora, nel subire la cosa cattiva, se non vuoi scadere nella rabbia, vuol dire che tu devi attingere a una dimensione di vita, no? Quindi di senso del vivere, assai più profondo, che è quello che vorrei spiegare oggi con rimanete in me. Allora, ieri avevamo illustrato, così ricordo per la signora che è arrivata adesso, avevamo illustrato come intendere la promessa di Gesù riguardo allo Spirito che avrebbe mandato. E in Giovanni 16, 13, Gesù dice, no, quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità. Perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito, no? Spiegavamo questo. Lo Spirito che ci è mandato per guidarci a tutta la verità, stato in luogo, come fa per farci sperimentare questo? Ci fa radicare nel Signore Gesù e corrisponde all'espressione rimanete in me. Allora, l'immagine più caratteristica di questo rimanere in Lui è quello che noi leggiamo nel capitolo 15, no?
Traccia la vita.
Quello della traccia della vita.
15,
no? No, poi mi viene il dubbio. Allora, nel capitolo 15 di Giovanni, la vita ai tracci. Ecco, se noi leggiamo questa immagine collegata all'azione dello Spirito che guida alla verità, come spiegavo ieri, che apre ogni evento che viviamo all'esperienza dell'amore di Dio per noi, allora capiamo cosa vuol dire quel in me, rimanere in me. Beh, intanto vi segnalo il contesto, no, di questa immagine, cioè se Gesù parla di vite, i suoi ascoltatori riconoscono non un'immagine presa dalla campagna, ma riconoscono l'immagine tradizionale con cui Dio si rivolge al popolo di Israele. Per farvi un esempio, no? Ho preso un passo del profeta Isaia al capitolo 5, brava, al capitolo 5, voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna. Quindi, quando Gesù fa l'esempio della vigna, chi ascolta ha negli orecchi tutte queste immagini che usano i profeti per indicare il rapporto, la relazione strettissima, la relazione di alleanza tra Dio e il suo popolo. Quindi i retroterra delle immagini sono importanti, perché se noi invece di fare riferimento a questi retroterra della scrittura facessimo riferimento alle immagini che abbiamo noi, la comprensione poi è molto 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 limitata. Per farvi un esempio, non so, se Gesù racconta la parabola delle 10 vergini, no? E le vergini sono quelle che aspettano lo sposo, allora non è la descrizione di un matrimonio, perché se voi guardate arriva lo sposo ma la sposa non c'è. Chi ascoltava intuiva subito che Gesù non stava parlando di un matrimonio e poi applicava a Dio quello che si vive nel matrimonio. Cioè tutti capivano che quando lui parlava si faceva intendere perché usava immagini usuali, ma subito intuivano che quello che voleva dire era qualcosa di singolare. Pensate per esempio all'immagine del buon seminatore, no? Il seminatore che esce a seminare. Nessun contadino si comporta così, perché è cretino. Un contadino che fa così è cretino, cioè è uno sprecone. Quindi chi ascoltava sapeva subito intuire che Gesù non voleva applicare Dio è come un contadino che... No, perché l'immagine è evidente, no? Ma il contenuto, dato che l'immagine usa dei riferimenti che non si possono vedere in natura, cioè sono volutamente esagerati. Per farvi un esempio, voi sapete come seminavano anticamente, no? Prima si seminava e poi si arava, e quando si arava, no? Era un aratro che se rivolgeva la terra di 10 cm era già tanto, no? In modo da coprire. Poi non c'erano concimi, beh, quelli naturali sì, ma però non c'erano concimi, e le sementi non erano poi scelte, erano quelle che tu avanzavi, no? E quindi quando fa l'esempio del che rende il 100 per 1, no? Il 60, no? Il 30, sono cifre assolutamente spropositate. Io ho chiesto a un fattore, dice, quanto rende un terreno oggi con l'aratura a 80 cm di profondità, con i concimi chimici e con le sementi scelte? Sapete quanto rende? Oggi il massimo, quanto rende? 30. Voi seminate il grano?
Sarà il
30. Il 30, massimo però. Quindi le cifre che Gesù dà, chi ascoltava sapeva benissimo che si intendeva altro. Allora, anche noi dobbiamo cercare di intendere altro. Allora, il retroterra di questa immagine della vite e dei tranci è legata proprio a questa relazione, no? Che Dio ha sempre coltivato con il popolo di Israele. Quindi pensate a tutta la dimensione emotiva che questo comporta, che noi non sentiamo più, cioè non, cioè non è una cosa che noi, diciamo, fin da bambini abbiamo sentito, e le nostre mamme ci hanno sempre, no, non esiste. Invece per chi ascoltava Gesù, questo esisteva. Noi dimentichiamo sovente, no, che chi seguiva Gesù aveva vivo il linguaggio della scrittura. Sono noi che siamo o a digiuni oppure con la testa per aria, no? Allora tenete conto, ecco, di questo retroterra. E poi, oltre il retroterra delle scritture, anche il retroterra dell'immagine di cui Gesù si serviva, per esempio nelle parabole, quella che dicevo ieri, no? La parabola dei vignaioli assassini, e però si tratta della vite. Oppure il papano che dice ai due figli di andare a lavorare, e lavorare nella vigna. I servi che vanno no, come dire, che devono essere, come dire, vanno a lavorare, chi dalla prima ora, chi è nella vigna. Allora, non è solo un esempio, diciamo, di vita vissuta, c'è sempre questo retroterra. Per cui affettivamente uno si riconosce in quella dimensione. Io lo ricordo perché noi non ce l'abbiamo più questo. Voi sapete che, non so, se voi parlate non so, ai bambini o comunque, non so, anche adulti, no? E voi parlate con immagini che voi sentite familiari agli altri, gli altri vi comprendono, se no non si riesce. Cioè non si fa fatica a capire. Vi faccio un piccolo esempio solo per dire quanto è importante questa dimensione affettiva di fondo. Vi siete mai chiesti? Allora, vi faccio l'esempio. Supponiamo, io ho un bambino, piccolo, e siccome voglio fargli imparare un'altra lingua, io non parlo la mia lingua e metto un altoparlante che fa parlare in un'altra lingua, e il bambino ascolta solo l'altoparlante. Il bambino impara a parlare.
Secondo me no.
Le parole le sente,
ma manca l'aspetto affettivo.
Cioè, praticamente hanno scoperto, no, che il bambino impara solo in quanto la parola che ascolta è accompagnata da una dimensione affettiva. Se il bambino non riconoscesse questo, non potrebbe parlare. Cioè, ha così tanto valore questa cosa, come per esempio, sono stupidaggini, ma aiutano a pensare. Allora, in una famiglia, no? Al mattino, che siete tutti addormentati, no? Allora quando dice ciao mamma, ciao papà, ciao, no? Tutti dicono ciao, no? Ma addormentati, non sai neanche, no? Quindi non guardi neanche, ciao e tu vai. Provate in questa stazione, prova a dire a un ragazzo non salutare al mattino. Tutti si accorgono che manca il saluto. Nessuno si accorge della dimensione positiva, ma se non c'è, si accorge che manca. Quindi vuol dire che c'è una dimensione di fondo che scatta sempre. Altra stupidaggine. Incontri una persona, dici buongiorno, e tu sei arrabbiata nera, però dici buongiorno, no? Allora, il dire buongiorno è chiaro che è un saluto, cioè, ma sotto c'è l'intuizione che il buongiorno non dipende da quello che vivi tu, è una cosa più grande di te. Se tu saluti è perché tu attingi a qualcosa che è assai più grande di te. Così sono i saluti. Voglio dire, il retroterra dei saluti funziona sempre. Non è che l'altro dice, ma ha detto il buongiorno, chissà come mi vuol bene, ma se ne sbatte l'anima. Ma non è, non so se, perdonate, se ne sbatte l'anima. Ma se tu non lo fai, lui si accorge che non vale proprio niente. Capite? Allora, io vorrei adesso, no, come approfondire un aspetto solo di questa immagine che Gesù usa. Io sono la vite, voi i tralci. L'immagine è legata all'espressione che accompagna la descrizione, no? che fa Gesù della vita dei tralci con il, perché poi dopo spiega e dice: se non rimanete in me, se rimanete in me come il tralcio nella vite, portate frutto. Se non rimanete in me, il tralcio si secca, poi no? E quel rimanere. Allora, ho provato a considerare in tutto il Vangelo come è usato questo verbo rimanere. Sapete la prima volta che viene usato quando è? Allora, posso farvi la domanda così. Qual è la prima domanda? Ho sempre presente il Vangelo di Giovanni, tenete conto, no? Perché ogni Vangelo deve essere considerato un po' a se stesso, se no. Bene, nel Vangelo di Giovanni, qual è la prima domanda che gli apostoli o i futuri apostoli fanno a Gesù?
Dove abiti?
Allora, noi traduciamo dove abiti, no? Che per farvi la domanda, gli hanno chiesto l'indirizzo di casa?
No, dove stai?
Infatti oggi, no, nella versione in spagnolo, non so se, come dice in spagnolo?
Donde vives.
Ecco, vedi, è già diverso. Donde vives, è già diverso, no? Allora, in italiano, per togliere l'idea che gli hanno chiesto l'indirizzo, invece di, prima si diceva dove abiti, adesso si dice dove dimori, che non è anche lì dimora come abitazione e residenza, no? Non è questo, no? Perché in greco usano un verbo che è sempre lo stesso, che dove abiti si dice, in greco si dice pumenis, che sarebbe dove rimani, che lo spagnolo forse rende meglio in questo aspetto, donde vives. Allora, noi possiamo farci la domanda così: Gesù dove sta? Anche adesso, Gesù dove sta? Allora, ho provato, no, a collegare questa prima richiesta che gli apostoli fanno, no? E lasciamo, perché è sempre lo stesso verbo, traduciamo con dove rimani, no? Dove rimani? E lui all'inizio dice: venite e vedrete, no? E l'evangelista annota: e quel giorno rimasero con lui. E mi sono fatto questa osservazione. Rimasero con lui. Non potevano assolutamente restare o rimanere in lui. Quindi hanno come incominciato a rimanere con lui. Ma la loro domanda era: dove rimani? E segue tutta l'evoluzione degli apostoli che man mano accompagnano Gesù e cercano di capire il mistero della sua persona in tutti i vari aspetti, no? Fino alla fine proprio, non si capacitano del dove rimane Gesù. Nel discorso dell'ultima cena, Gesù, ecco, prima ancora, diciamo per forza, sennò dopo non poteva spiegare, nell'ultima cena lui spiega dove effettivamente rimane, e fa, per poter spiegare questo, fa allusione alla sua morte e risurrezione. E la cosa, secondo me, veramente singolare del racconto evangelico è che questa spiegazione del dove rimane è legata a questa promessa di Gesù quando dice: verrò di nuovo, perché lui ha appena parlato che sarà preso, ucciso, no? E poi dice: verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. Noi, un po' semplicisticamente, e perdonate, un po' stupidamente, diamo la spiegazione che daremmo ai bambini. Che significa? Gesù è andato in paradiso, poi quando è tornato prende anche voi a portarvi in paradiso. Poi, ma ci passa un bel po' di tempo, no? Non è questo il significato, assolutamente, però è la spiegazione che noi diamo. Questa spiegazione che diamo procede dal tentativo sempre di rendere, come dire, la verità annunciata come un dato di fatto. La cosa è quella. Allora, Gesù dice che è andato al Padre, addirittura, no? La casa del Padre mio ha tante dimore, no? Se no non vi avrei detto che sarei andato a preparare un posto. Quando lui torna, dice, voglio prendervi con me. Se dice, torna, ti prende subito, tu muori? Sei disposta? Tu sei disposta a morire subito, subito?
Sì.
Beata. No, per dire beata. Però normalmente non siamo disposti. Allora, la cosa non ha questo significato. Perché? Allora, collegato a quello che diceva anche ieri, il Vangelo di Matteo non finisce. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questo voglio che dove sono io siate anche voi, è da collegare al io sono con voi. Se voi state con me. Ma questo io sono con voi, se state con me, ha il valore di rimanete in me. Perché non si tratta di un posto fisico, non si tratta di un dato di verità, si tratta di un movimento, una dinamica di rivelazione che, se caratterizza Gesù, caratterizza anche i suoi discepoli. Allora, qual è questa dinamica? E si tratta di comprendere questo. Allora, e qui potremmo farci la domanda in questo modo, no? Secondo il Vangelo di Giovanni, quali sono, e sono soltanto due, quali sono le due ragioni per cui il Figlio di Dio si fa uomo? Provate. Solo due.
La nostra salvezza. Sì, no, solo così poteva fare, assumendo la...
Vuol dire che leggiamo poco il Vangelo. Ma non che leggiamo poco, non attiviamo mai questo principio, come dire, ogni parola del Vangelo è da comprendersi nell'insieme del Vangelo, sempre così, no? Allora, Giovanni elenca due ragioni, solo due. La prima è presentata direttamente da Gesù nel colloquio con Nicodemo. Nicodemo è un fariseo, un dottore della legge, no? Quindi Gesù, diciamo, può parlare con lui in termini comprensibili, perché quello che Gesù dice è tutto ancorato nelle scritture, soltanto che Gesù non è che aggiunge qualcosa a quello che è già stato detto nelle scritture, ma Gesù, ci dicono, porta compimento. Quel compimento non è perché aggiunge qualcosa che prima mancava, ma è come se fa esplodere il significato col mistero della sua persona. Allora, il problema è quello di accogliere la sua persona. Quando si dice, no, se uno crede in me, tutto sta a credere in lui, no? Cioè ad avere fiducia in lui. Ma è fiducia perché lui è mandato, e questa è la prima ragione, per mostrare quanto è grande l'amore del Padre per noi. Noi come facciamo a sapere che Dio ci vuol bene? Se guardate la vita, la storia, la stragrande maggioranza delle persone non può affatto concludere che Dio è buono, assolutamente. Perché la storia è piena di violenze, ingiustizie, da quelle individuali, no? Personali, a quelle, non so, storiche, eccetera, no? Quindi non si può. Infatti ha sempre molto colpito, no? I padri antichi sono molto più realisti di noi moderni. Dicevano, per poter riconoscere che Dio è buono, tu devi pregare tanto, se no non puoi riconoscere. Noi quando diamo per scontato che Dio è buono è perché o le cose ci sono andate bene, oppure abbiamo davvero fede, ma se no se voi ascoltate le persone, ogni sofferenza, ogni dolore, no? Cozza contro questo Dio mi vuole bene, Dio ci vuole bene. Allora, il modo per cogliere questo è di guardare a Gesù. Ma se tu non credi o non accogli Gesù, come fai? Allora, e questa è la prima ragione, no? Se lui è venuto a mostrare quanto è grande l'amore del Padre per noi, allora occorre guardare a lui per riconoscere questo amore. Occorre guardare alla sua umanità per riconoscere questo amore. Vi ricordate quando vi citavano quella, una di quelle cinque precondizioni che vi dicevo ieri, secondo l'interpretazione di Dante, no? Che quando guarda fisso nel Dio Trinità, lui vede delinearsi una effigie umana, no? Vuol dire che l'umanità ormai è la rivelazione di Dio. Se voi togliete questa umanità di Dio, voi non sapete nulla. Questo però ha valore perché è nell'umanità di Gesù che si rivela la grandezza dell'amore del Padre per noi. E questo è il primo, è la prima ragione. E poi c'è una seconda. E la seconda viene illustrata dal Vangelo di Giovanni in un'occasione molto molto particolare. Cioè, il Sinedrio ha deciso di far fuori Gesù. Porterebbe troppo scompiglio e probabilmente farebbe nascere una tale rivoluzione che interverrebbero i romani e diciamo distruggerebbero, no, la nazione, tra l'altro come poi è avvenuto dopo. E chi parla è il sommo sacerdote, è Caifa. Quando dice voi non capite nulla, no? È meglio che muoia un uomo solo piuttosto che perisca la nazione. Di per sé questa espressione è frutto di un cinismo, cioè come dire le cose stanno così, faccio fuori te e io adesso si sa. L'evangelista Giovanni, quando descrive questo, sa che questa è una frase cinica, cioè una frase proprio diciamo malvagia, ma si ricorda, cioè fa notare che chi la proferisce è il sommo sacerdote. Allora, come sommo sacerdote, quella frase che lui dice non ha solo un valore riferito a lui come persona, ma a lui come sommo sacerdote, cioè dà una interpretazione profetica a questa frase. Ma non solo, lui la prende come una dimensione profetica e la allarga e dice sì, è vero, lui essendo sommo sacerdote ha profetizzato, perché poi succede così, perché poi quel Gesù viene davvero preso e ucciso, no? Ma l'evangelista che interpreta profeticamente questa frase la allarga al suo vero significato, e non soltanto per la nazione ma per i figli di Dio dispersi, per portarli a unità, no? Per riunire i figli di Dio dispersi. Allora, questo movimento del riunire i figli di Dio dispersi è la seconda ragione per cui il figlio di Dio si fa uomo. Il che significa, guardate che le deduzioni poi sono vincolanti per noi, il che significa che ogni atto buono che noi facciamo, che non si risolve in una comunione con i nostri fratelli, in modo da far sperimentare la stessa cosa, che è la grandezza dell'amore del Padre per noi, non è più buono. Cioè la virtù non è virtù per se stessa, è virtù in quanto entra in questa rivelazione del riunire i figli di Dio dispersi. E questo è il movimento che caratterizza l'umanità di Gesù. Quando noi guardiamo a Gesù che fa un miracolo, non diciamo che bravo, oppure ma come ci vuole bene, Queste qui purtroppo sono le deduzioni sentimentali che quasi tutti i canti che facciamo in chiesa hanno. Gesù è l'unico amico. Ma chi l'ha detto? Questo si dice ai bambini, perché non sappiamo dire altro, non perché è la cosa giusta. La dimensione vera, quella evangelica, che è potente, non è che lui è bravo, che lui ci vuol bene, ma lui mostra la grandezza dell'amore del Padre per noi. Non è in gioco la sua individualità, è in gioco la sua testimonianza. Tanto che quando un discepolo fa un atto buono verso un suo fratello, comunque verso un altro uomo, non è in gioco la sua generosità, è in gioco la sua fede, è in gioco l'esperienza che nella fede fa dell'amore di Dio. Questa cosa qui, perdonate, ma è così talmente poco sottolineata che noi preferiamo salvaguardare un vestitino di virtù piuttosto che la verità del cuore, piuttosto che la verità della rivelazione. Ma a furia di diventare sentimentali, diventiamo anche cattivi poi, diventiamo malvagi. Invece la verità è solo questa. Allora, nell'esempio della vita dei tralci, Gesù è come dicesse: se rimanete in me, vuol dire voi rimanete nella stessa dinamica di rivelazione, per cui la vostra vita, come la mia, nella mia umanità, esprimerà la grandezza dell'amore del Padre per tutti. E voi vi impegnate a muovervi, ad agire, in modo che tutti gli altri uomini, quindi tutti i vostri fratelli, siano una cosa sola alla mensa di Dio. Cioè, questo passaggio noi è come se lo dimentichiamo, perché siamo preoccupati di rispondere noi individualmente all'amore di Dio, come se tutto stesse a che io devo essere a posto. È un atteggiamento questo, no? Che libera moltissimo il nostro universo interiore da tutti quegli sgabelli, sgabellini, sgabellotti che noi continuamente no, alimentiamo quando facciamo il bene, nel senso che sempre siamo su un piccolo piedestallo e non siamo mai capaci di riconoscere quello che dicevo stamattina: la bugia, la menzogna è solo il farsi belli, è solo attribuire qualcosa a noi in modo che, perché la deduzione è, noi non lo sentiamo, ma la deduzione è: se io valgo qualcosa, Dio mi deve dare. Che è un'assurdità, perché Dio dà comunque. Vi faccio un altro esempio. Quando noi diciamo no, di seguire il Signore, di dare la vita al Signore, voi pensate che sia un'espressione corretta? Facciamo l'esempio, non so, una vita consacrata. Ti sei consacrata al Signore, no? Hai dato la tua vita al Signore, no? È proprio vero? Allora, il Signore ha bisogno della tua vita? Perché alla fine Gesù, quando parla delle vocazioni, no, dice: ma cosa credete? Che voi fate qualcosa per me? Sono io che faccio qualcosa per voi. Sono io che chiamo voi. Allora vuol dire, ma è immaginabile che il Signore ha bisogno della nostra vita? Lui è il datore di vita. Il Signore ha bisogno che la tua vita sia data ai tuoi fratelli, perché così viene testimoniato il suo amore per tutti. Ma lui di te non ha bisogno. Non so se... Allora, questo non aver bisogno vuol dire che noi non partiamo da nessun merito nostro. Per esempio, perché noi siamo arrabbiati con noi stessi quando facciamo i peccati? Primo dovremmo godere, se facciamo un bel peccato dovremmo godere. Dice: ti disgraziato, e tu mi hai detto così, e tu, oh, finalmente ne hanno dette quattro, non per dire, no? Però invece noi siamo arrabbiati, se proprio non siamo svitati, perché siamo arrabbiati, ma perché?
Questa è la nostra comunione?
No, per questo motivo, perché è sempre nella logica di avere come dei meriti, senza meriti non possiamo andare davanti a Dio, invece è esattamente il contrario. Quando fai i peccati dovresti essere contento, ma non per aver fatto i peccati, è perché riconosci che davvero tu hai bisogno di Dio, non che tu dai qualcosa a Dio, non che tu, come dire, fai qualche azione buona per Dio. E quando il cuore sente che ha bisogno di Dio, si dispone ad accogliere nella gratuità quello che viene da Dio. Se tu accogli nella gratuità, a tua volta tu non esigi niente da nessuno. Non che noi, ah, io, come dire, no, io non sono superbo, non sono, no. Però se uno mi manca di qualcosa, io già sono arrabbiato. Se uno non mi fa il dovuto salamelecco, io sono arrabbiato. Questo è rivelativo del fatto che noi a Dio andiamo sempre a partire da qualche sgabello. Ma io ho fatto, io t'ho dato. Se invece non c'è questo, scompare anche nella dimensione con i fratelli. Quando vi dicevo anche stamattina, è un pensiero che ho letto nella vita del Baal Shem Tov, che è il fondatore del movimento cassitico, un movimento ebraico di devozione intensissima nel 1700, no? Ha delle figure veramente affascinanti, no? E lui sostiene proprio questo, no? La verità è l'umiltà, l'orgoglio è la bugia. Ma la deduzione è, fin tanto che uno si sente qualcuno o si sente qualcosa, non può aspirare alla comunione con Dio. Perché è Dio che dà, non noi che diamo. Allora, quando ognuno ai propri occhi è zero, può godere tutto. E allora ricordate l'espressione di San Paolo, no? State, come dire, ritenetevi inferiori, no? Sotto i piedi degli altri. Ma non vuol dire, non so, tipo, tenete il collo torto, guardate per terra. Ha fatto. Vuol dire, onorate sempre tutti. Non cercate l'onore per voi, ma voi, onorate sempre tutti. Non vogliate essere grandi voi davanti alle persone, ma ritenete grandi le persone davanti a voi. Questo vuol dire. E quando un uomo, una donna, può vivere così, vuol dire che la radice di vita è proprio questo amore di Dio. È proprio questa fede in Gesù, nel quale quello spirito che ci guida alla verità ci radica. Quando è così, noi veramente non abbiamo più bisogno di cercare l'affermazione in questo mondo, perché il cuore è pieno. È chiaro che questo non è una specie di movimento che avviene loro. Io comincio con fatica, vado avanti, finalmente poi il movimento si compie e posso vivere di rendita. Non è così. Cioè, in ogni azione avviene questo movimento. In ogni giornata, no? Nella serie degli eventi avviene questo movimento. L'importante è stare dentro questo movimento. E quello vuol dire rimanete in me. Cioè rimanete in questo movimento di rivelazione dell'amore del Padre per tutti e della, come dire, di questo voler, non so, questo aspirare, questo cercare di vivere unito a tutti, perché tutti hanno lo stesso invito alla mensa del Signore. Non c'è un uomo che vale meno di un altro agli occhi di Dio. Ma per noi non è così. Per noi ognuno ha il suo valore, tu vali uno, tu due, tu tre, e non c'è verso di dire valiamo tutti zero. Ma non zero nel senso di negativo, è zero nel senso di poter aprire il cuore a tale gratitudine perché tu ricevi continuamente tutto senza alcun merito. Quando si attiva questo, noi siamo in Gesù. Voi sapete che una delle espressioni, mamma, tempo va, una delle espressioni più significative che vengono riferite a Gesù è: non ha preferito nulla a noi, neanche la sua gloria divina. Noi, per quanto ci umiliamo, mai, neanche lontano, potremo come dire, vivere questa, chiamiamolo umiliazione, ma nel senso bello del termine, no? Che ha vissuto Gesù per noi. L'amore si esprime in ragione di questo movimento. Potessimo capire questo, non solo non ci farebbe male l'umiliazione, ma la cercheremo. E non per, come dire, per finta o falsa devozione, ma proprio per fervore interiore, proprio per gustare quello che da Dio viene. Questo sarebbe quel rimanete in me. Io voglio che voi siate dove sono io. L'accento, ed è il motivo di speranza per noi, è quel voglio. Non è, oh, mi piace, mi impegno a, ma se lui vuole, io accetto che lui voglia. È un po' come in amore, no? A volte, no? Quando, se tu senti l'amore dell'altro, cioè, è come dire, io non so, non riesco a rispondere, no? Però mi dispongo a che il tuo volere, l'amore per me, arrivi. Non è neanche così semplice, eh? Non immaginate che l'accettare l'amore di un altro sia semplice, perché noi abbiamo la paura che l'amore dell'altro ci vincoli, e umanamente avviene anche così. Ma con Dio questo vincolo è il vincolo della vita, non un vincolo di schiavitù, perché un vincolo ci vuole, ma un conto è avere un vincolo di vita e un conto è avere un vincolo di schiavitù. Allora, l'esperienza dell'amore di Dio è goduta in questo contesto. Quando si parla di alleanza si intende un vincolo, ma un vincolo di vita. Se noi avessimo questo vincolo di vita con l'umanità di tutti, noi ci muoveremmo come dicevo prima, no? Onoreremmo sempre tutti, renderemmo gli altri grandi davanti a noi. Non che abbiamo sempre bisogno di dire qualcosa a nostro favore, perché siamo, dopo siamo troppo piccoli. Invece, se tu ritieni grandi gli altri, tu godi la vita. Cioè, tu è come se sei accolto nella grandezza di Dio, perché è l'unica grandezza che vale davanti a Lui, che è la grandezza dell'amore. A me sembra che questa dimensione, no, della esperienza religiosa, che è tipica, no, della sequela di Gesù, sia enormemente più sana, più, anche più potente, no? E più efficace per il nostro vivere quotidiano. E poi continueremo con altri aspetti.